carta vetrata. Bentornati con Carta Vetrata, siamo sempre negli studi di radioattività di Trieste, dove ci è venuto a trovare il generale Franco Angioni. Che piacere vederla anche lei a Trieste.
Anche per me è un piacere, poi Trieste mi sta nel cuore.
È importante ricordare che in questi giorni si parla tantissimo di quello che avvenne 100 anni fa, quindi dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ma oggi vogliamo parlare con il generale Angioni, che ha avuto l'opportunità di affrontare un tema molto delicato proprio qui all'Università di Trieste, dei trattati di Londra, questi trattati segreti, questo trattato firmato nel 1915, quindi sì, esattamente 99 anni fa, che porteranno poi l'Italia a entrare in guerra. Di che cosa si tratta?
Beh, intanto è un documento di politica internazionale, potremmo dire unico nel suo genere, ma di importanza ce n'aveva tanta. L'Italia senza questi patti non sarebbe entrata in guerra.
Sarebbe rimasta neutrale.
Sarebbe rimasta neutrale come
d'accordi della Triplice.
Nelle intenzioni originali, quando ancora la maggioranza degli italiani era per la non partecipazione alla guerra. La guerra è scoppiata nel 14 dopo gli fatti di Sarajevo, e in Italia ci furono dei tentativi, cioè delle voglie di poter completare con la quarta guerra di indipendenza, come si voleva chiamare, e completare l'espansione del territorio italiano nei confini naturali, soprattutto riferiti non tanto alle condizioni geofisiche ma alla dislocazione delle popolazioni, cioè acquisire i territori che erano occupati dalle popolazioni di lingua italiana.
E le zone irredente.
Le zone che dovevano diventare irredente, è così. Le assicurazioni che l'Austria aveva dato nell'ambito del 14 era per avere l'Italia non schierata in posizioni contrarie, era che le aspirazioni italiane sarebbero state accontentate dall'impero austro-ungarico se l'Italia avesse mantenuto la sua neutralità. Ed era stato chiarito quali erano le intenzioni, tra virgolette, italiane, quindi Trento, Trieste e quelle zone della Dalmazia dove la popolazione di lingua italiana era dislocati da sempre, sino ai tempi della Repubblica di Venezia.
E veniamo anche al Dodecaneso, se non sbaglio.
Certo, il Dodecaneso era un discorso a parte.
Un retaggio turco.
Sì, 1911, quindi siamo un po' più indietro nei tempi, e questa voglia di poter essere presenti al disfacimento dell'impero ottomano aveva spinto l'Italia a due traguardi, una era la Libia e l'altra era le isole del Dodecaneso, dove la presenza veneziana, da un punto di vista culturale, artistico, architettonico, era molto palese, ma nel 14 e poi nel 15 invece era sul territorio patrio che le volontà italiane si volevano esprimere, e quindi l'Italia guardava lo sviluppo delle attività belliche sempre nella convinzione che comunque a guerra terminata l'impero austro-ungarico avrebbe concesso all'Italia le terre che rappresentavano una giusta aspirazione, se non che il comportamento dell'impero austro-ungarico cambiò radicalmente quando l'andamento iniziale delle operazioni giocarono a favore dell'impero austro-ungarico, e quindi l'Austria fece comprendere che quegli accordi valevano in termini di base ma avrebbero dovuto essere ridiscussi. Questa incertezza e questa evidente furbizia di carattere internazionale di una diplomazia del sotterfugio spinse molti italiani a considerare che era il caso di essere presenti in maniera più determinata. Ecco che la Germania, il Regno Unito e la Francia sollecitarono l'Italia ad affiancarsi ai loro sforzi bellici, avendo però la certezza di poter acquisire quello che era il traguardo spirituale, materiale dei governi italiani. E furono stilati i patti di Londra. L'Italia, fatta forte dal fatto che l'Austria soltanto in termini verbali aveva garantito la possibilità di poter acquisire quelle terre, pretese di poter ottenere un documento sicuramente valido, scritto e quindi garantito dalla presenza delle potenze.
Siamo in aprile, il 26 aprile del 1915, a Londra il primo ministro italiano era chi era?
Orlando,
sì. Quindi
teniamo presente una cosa
toscano, se non ricordo male.
Teniamo presente una cosa molto importante. Gli stati interessati a questo trattato,
accordo, sì,
erano il Regno Unito, l'Impero Russo, la Repubblica Francese e il Regno d'Italia. Questi erano i quattro protagonisti. E fu stilato questo trattato.
Con tutti i primi ministri di questi governi.
Con tutti i governi, e quindi veniva garantita la possibilità.
Quindi non era bilaterale tra Italia e Inghilterra?
No. Era tra quattro paesi, e di conseguenza tutti i protagonisti della guerra all'epoca.
Gli altri erano già entrati in guerra.
Sì, 1915. E di conseguenza era Trento, Trieste, la Dalmazia. La parte delle isole
del Dodecaneso,
sempre della Dalmazia sino a Valona, e di conseguenza
in Albania, attuale Albania,
e quindi gli accordi furono chiari, ben delineati.
Ma qualcosa cambiò dopo la vittoria, non
al
furono
trattato
rispettati.
Di pace, bisogna riconoscere che entrò in campo un protagonista che non c'era ai tempi del Regno d'Italia, gli Stati Uniti. Perché nel 1915 gli Stati Uniti non erano protagonisti della guerra, e sono entrati invece in guerra successivamente e risollevarono le sorti della Gran Bretagna, della Francia e anche dell'Italia, con una presenza qualificata e quindi con rinforzi che risultarono indispensabili. Ecco, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America, ma in questo sollecitati non in maniera palese dal Regno Unito, invece ritennero che era più opportuno da un punto di vista internazionale cedere quelle parti della Dalmazia e dell'est dell'Italia al nascente regno della Terre del Sud, Jugoslavia, e di conseguenza in questo rinforzati dalla volontà e del Regno Unito e poi della Francia. L'Italia reagì
in un'ottica forse ancora in qualche modo antirussa già?
Sì, in una certa misura si voleva non punire, ma ricordare alla Russia che l'ingerenza russa nel continente europeo non aveva determinato grandi vantaggi.
Un po' quello che avviene oggi con
quindi,
l'Ucraina.
E quindi gli stati che avevano subito la grande guerra con queste centinaia di migliaia di caduti trovò la posizione degli Stati Uniti non molto accettabile. L'Italia in maniera garbata ma decisa si rifiutò di accettare questo trattato. L'Italia non aveva chiesto tutto il nord del Trentino Alto Adige, dell'Alto Adige, ma si sarebbe accontentata del Trentino con alcune appendici,
esatto,
da dove erano le popolazioni di lingua italiana.
Non dove non c'erano.
No, dove non c'erano.
E grazie.
Prezzo.
E quindi ne riparleremo però a Roma,
certo,
perché l'aspetta Piero Di Nepi che,
certo,
domenica prossima continuerà a parlare con lei di questo importante,
bene,
trattato.
Senz'altro.
La fabbrica degli uomini con Miro Kosic.
Bentornati alla Fattoria degli Uomini con Miro Kosic. Abbiamo ancora con noi il già assessore alla salute e a tante altre cose che non ricordo mai con perfezione, ma le facciamo ripetere a lui.
Integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
Quindi delle cose importanti che sono servite anche per dire a dei cittadini che si sentivano di serie B che non lo erano. E uno degli strumenti per integrare, è una bella parola, veramente dei cittadini con delle difficoltà, è lo sport. Perché lo sport può aiutare?
Può aiutare perché esprime gioia, esprime volontà di vita, di attività, di partecipazione, e poi perché, come dire, può anche mettere le persone in una sana competizione, da sprint, da senso, da voglia di vivere. Poi tutti noi siamo sicuramente mente, anima, spirito, ma siamo anche corpo, e per quanto possibile questo si esprime insieme alla mente, non sono mai separati. Cartesio ha fatto un grande errore quando ha separato la ragione dall'emozione.
Noi siamo stati insieme al Tarvisio, era una praticamente delle finali più importanti della Coppa del Mondo di sci per i disabili, persone che vedendole scendere a più di 100 km orari tutto sembravano tranne che con difficoltà. Dopo pochi giorni sarebbero state ospiti anche loro a Sochi delle Paralimpiadi, che è un'iniziativa che, chi non lo sapesse, insomma, parte immediatamente dopo le Olimpiadi canoniche. Ma che vuol dire? Forse queste sono meno canoniche delle altre? Io direi di no. In alcuni casi, anzi in tutti i casi, questo sport è molto più coinvolgente, vero Miro?
Ma certo, certo, non perché faccio parte della categoria, ma ricordo una vecchia canzone di Lucio Battisti, Emozioni. Andare ad occhi chiusi in autostrada a una certa velocità. Beh, i ciechi che hanno sciato, che abbiamo visto sciare a Tarvisio, vanno a più di 100 all'ora ad occhi chiusi. E lo fanno in maniera non inconsapevole, perché hanno sviluppato una sensibilità particolare, nel senso che il rumore dello sci sulla neve ed anche l'aria che colpisce la loro tuta, in quanto sono preceduti da un accompagnatore,
una staffetta,
gli fa sentire in che direzione, come devono andare. Sembra che si muoiano al buio. Non è così, in effetti si muovono avendo recuperato una sensibilità, altri sensi, quindi quello dell'udito e sicuramente anche quella del tatto, in maniera tale che loro non si muovono al buio, si muovono su altri due parametri, su altri due binari, che sono quelli appunto dell'udito e del tatto. È molto bello però vedere come la fiducia che c'è tra queste due persone possa produrre risultati che dà record importanti e che poi porta a migliorare sempre di più. Una volta si andava a 90, adesso vanno a 100, vanno anche a 110. E il bello sta nel fatto che si divertono e basta, non lo fanno né per soldi né per altro.
Né per sentirsi uguali agli altri, perché in realtà loro sanno di esserlo, non si sentono inferiori, ma anzi sanno benissimo che in quel momento qualcosa è crollato, un muro che separa i cosiddetti normali dalle persone con difficoltà. E noi questo muro lo vogliamo abbattere tutti i giorni e vogliamo far capire a chi questo muro a volte fa finta di non vederlo, perché purtroppo c'è, vero Miro?
Ma direi che la Costituzione americana dice che tutti gli uomini hanno diritto alla felicità. Non parla di uomini normali o anormali, parla di uomini. E io credo che il diritto alla felicità, il diritto alla gioia, il diritto alla partecipazione non appartengono a una categoria o un'altra, appartiene agli uomini, punto e basta. Tutto ciò che sono capaci di fare e riescono a fare è poi patrimonio di tutti. E ciò che queste persone riescono a fare poi non serve soltanto, non è soltanto una necessità per loro, si rivela spesso utile per molti e giusta per tutti. Abbiamo visto già che abbattendo i gradini dei supermercati è stato utile sicuramente per le carrozzine che si andavano a comprare il pane da sole, ma è stato utile anche per le carrozzine dei bambini che andavano con le mamme. È stato utile anche per le persone un po' più anziane che avevano un problema. È stato utile anche per chi si è rotto momentaneamente una gamba e per un mese ha dovuto andare a comprarsi il pane col gesso. Io credo che una visione in cui il cosiddetto universal design dell'architettura costruisce una realtà a misura dell'uomo, ma non di un uomo astratto. L'uomo com'è, come esiste, come può diventare, come cresce, non di un'immagine, ma ripeto, da quando ha un mese fino a 100 e più anni, insomma. Questa è una realtà antropologicamente credo più etica.
E credo che questo dia anche delle speranze occupazionali, perché quello che succede oggi, molte volte si dice non si trova lavoro, invece qui c'è tantissimo da fare e tanti, tra virgolette, clienti pronti ad assumere, perché persone con disabilità ce ne sono, ce ne saranno sempre. Queste difficoltà si possono superare con altre persone che collaborano a superarle. Questo vuol dire alberghi attrezzati, località turistiche attrezzate, tutta una serie di azioni facilitanti che in realtà facilitano anche uno scambio economico, quindi anche una ragione economica di stipendio, di professione, di lavoro per tanti giovani che magari oggi credono che il lavoro non ci sia. E magari non c'è, però creiamoli questi spazi, vero Miro?
Ma ci sono tre punti importanti su cui voglio richiamare la riflessione. Due sono direttamente collegati a quanto tu dicevi. Allora, sicuramente poter avere spazi e servizi che possano accogliere queste persone significa creare opportunità di lavoro per chi questi servizi deve prepararli. Secondo, è dimostrato numericamente che queste persone per lo più vanno in gruppo, si portano intorno a sé molte persone.
Accompagnatori.
Diciamo che uno vale due, come minimo.
Come minimo.
E queste sono le due cause dirette di occupazione.
Di raddoppio.
Di raddoppio. C'è una terza indiretta, che è il modello culturale del turismo. Ma se una persona su sedia a rotelle va a sciare, una persona di 70 anni, di 80 anni, perché non potrebbe ancora pensare allo sci o alla barca a vela o tutte le attività che in questo momento sono ancora, come dire, connesse a un'idea di giovinezza e di corpo che è scattante come, colui che fa i 100 metri in 9 secondi. Non è così, possiamo tutti divertirci e fare sport.
Grazie ancora a Miro Kosic e lo aspettiamo per una prossima puntata. A risentirci.
A risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata in diretta dagli studi di Roma. Salutiamo Alberto Gaffi che è stato con noi e lo avremo sempre da Trieste, però nelle prossime puntate tornerà. Salutiamo anche gli amici di Radio Bruno che si aggiungono all'anello nazionale di Carta Vetrata da Modena in podcast sul web e salutiamo graditissimo ospite di oggi Alessandro Orlandi, editore della Lepre. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
E ci colleghiamo subito al telefono con Antonio Monaco. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Oggi Antonio parliamo di una truffa.
Diciamo che
una bufala, la vogliamo definire?
Per ora, diciamo che dobbiamo vedere come va a finire, però diciamo in qualche modo ha tutti gli elementi di una cosa poco seria. Però,
Alessandro diciamo, che sta già ghignando qui, quindi...
perché lui ha delle informazioni
immagino
più dirette
che...
delle mie, perché la mia è ovviamente un'interpretazione dell'insieme dei dati di cui possiamo ovviamente parlare.
Oh, sentiamo magari... i dati e poi ci facciamo dire qualcosa anche da Alessandro.
Allora, è successo che nel mese di febbraio una serie di editori italiani sono stati contattati con una lettera in cui venivano segnalati un elenco di libri che potevano essere acquistati, che sarebbero stati acquistati per il sistema bibliotecario italiano, e ogni editore si è visto recapitare un elenco di centinaia di titoli in alcuni casi e comunque diverse migliaia di euro di valore. L'unica cosa particolare era che erano elenchi di almeno 2 anni fa, diciamo, non c'erano le novità. Detto questo, diversi editori hanno aderito a questa iniziativa mandando i libri, negoziando lo sconto e quindi mettendosi d'accordo. Dopodiché, siccome la notizia è circolata, si è fatto qualche conto, si è detto ma come, qui ci troviamo di fronte all'acquisto di qualche milione di euro di libri, chi è che oggi è in grado di fare una scelta di questo tipo, con quale scopo? E quindi sono cominciati a nascere i sospetti. Ecco, questi diciamo sono i fatti oggettivi che sono capitati.
Ho capito. Alessandro?
Io posso aggiungere il fatto che anch'io ho ricevuto una lettera per un ordine di circa 4.000 euro e mi sono insospettito perché non c'era resa e mi sono chiesto anch'io che ci facevano questi con tutti questi libri. E quindi sono andato a trovarli in un appartamentino verso Ardea che aveva un'aria molto nuova, come di essere stato appena allestito. La signora con cui avevo appuntamento non si è fatta trovare, mi ha fatto parlare con un suo dipendente. Io mi sono prodigato in complimenti perché so che questo li fa parlare e allora lui ha detto noi abbiamo un progetto europeo, soldi di un progetto europeo li dobbiamo investire, noi al fine che ci importa, facciamo una cosa a capannelle eccetera eccetera. E praticamente loro, da quello che ho capito io, hanno un finanziamento europeo, lo devono spendere in qualche modo e
cioè i soldi
poi ci pagheranno, questo non ne ho la minima idea, però So dal mio distributore che alcuni editori non sono stati ancora pagati. Un minuto dopo essere uscito, la signora con cui avevo appuntamento mi ha chiamato con una voce molto adirata e tesa per annullare l'ordine.
Era nascosta dietro la porta?
Questo non lo so. Non posso dire cose che non so. Non so se è una truffa, non so niente. Però i fatti parlano da soli.
Ipotizziamo. Antonio, che te ne sembra?
Allora, è chiaro, diciamo, anche da quello che ha raccontato, che ci siano degli elementi perlomeno di non professionalità e perlomeno di scarsa chiarezza, ovviamente, e trasparenza. Immaginate.
Però hai visto che editore intraprendente Alessandro ha preso e li è andati a trovare.
Prima di dargli 4.000 euro di libri, no?
È stato saggio, innanzitutto, perché effettivamente, diciamo, dal mio punto di vista, io ho ricevuto una serie di telefonate e di segnalazioni di editori, e quando ho visto, diciamo, il numero consistente della cosa, la prima cosa infatti che ho fatto è mandare una lettera a tutti quelli con cui sono in contatto per dire prudenza su questa cosa, fate prima delle verifiche. Quindi in questo senso è stato molto saggio, essendo di Roma, a fare la verifica così direttamente. È ovvio che la verifica da fare sarà: se c'è questo finanziamento europeo, servono solo le fatture, tanto per poter dimostrare che ci sono state fatte delle virtuali spese e poi si fugge, oppure effettivamente si pagano.
È quello che mi sembra di aver capito anch'io, in effetti.
Sì, perché lì basta rendicontare, no? E poi sei a posto.
È chiaro che questo è il sospetto e la problematicità. Teniamo conto però adesso che adesso al 31 marzo scadono le prime fatture, perché è un'iniziativa di febbraio, e quindi in questo senso qui chi ha fatto le forniture, sono in contatto con alcuni editori che l'hanno fatto e verificheremo che cosa succede, per cui chiaramente quella è la prova del 9. Certo, diciamo, sembra strano in un paese come questo, però rende anche bene l'idea di come gli editori in questo mese sono stati un po' presi da questa iniziativa, perché che un soggetto privato italiano possa dire che mette sul piatto, diciamo, per favorire il patrimonio bibliografico delle biblioteche italiane 5, 6, 7 milioni di euro per l'acquisto di libri, effettivamente è come un impegno da ministero, ecco, non si è mai visto.
No, quello che mi sfugge, Antonio, è a quale titolo l'acquisto, cioè dove andavano a finire questi libri?
Quello che veniva detto è che si sarebbero organizzate poi delle fiere in area, diciamo, laziale, poi in
Capannelle.
Capannelle sarebbe stata la prima. Diciamo che qui hanno annunciato il 23 di aprile una conferenza stampa in cui illustreranno il programma, e Capannelle sarebbe stato il primo punto in cui fare una fiera. È chiaro che uno sente queste cose e un po' il sorrisino ti viene già, però oggi, diciamo, per rimanere sull'oggettività dei fatti, qui siamo, diciamo, a questo punto. Quindi noi ci siamo detti: ok, andiamo a verificare se vengono pagate le prime fatture, se si fa la conferenza stampa il 23.
Vedremo se finirà a Capannelle o a Tarallucci, come si suol dire.
È chiaro, diciamo, dobbiamo, quindi in questo senso non abbiamo usato parole forti, perché i fatti non si sono ancora compiuti, però certo sarebbe, come dire, proprio una sorpresa, oppure sarebbe la dimostrazione che in Italia, anziché i governi, diciamo, ormai chi fa le cose sono i soggetti più impensati.
Alessandro.
Niente, io concludo dicendo soltanto che il fatto che, dopo che io avevo in qualche modo saputo da questo signore che l'investimento totale era di alcuni milioni di euro, io abbia ricevuto questa telefonata di annullamento dell'ordine da una persona diratissima, pur essendo stato cortesissimo, mi lascia molto perplesso.
Probabilmente
non mi voglio spingere più oltre.
Con chi ti ha rivelato l'informazione, chissà. Comunque siamo nel campo delle ipotesi ancora. Antonio, ti ringraziamo, ti salutiamo, ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Io resto qui a chiacchierare un po' con Alessandro, perché Alessandro, come editore, ha quest'anno un libro candidato al premio Strega, vero?
Sì, si chiama Il mantello di porpora, ascesa e caduta dell'imperatore Giuliano. Si parla di Giuliano l'Apostata, imperatore vissuto nel IV secolo.
Allora, l'autore è Luigi De Pascalis, che è un autore molto noto negli ambienti del fantastico. Insomma, non è il primo libro che fate di Luigi, e lo presentano Strinati e la Porta, lo Streghe.
Sì, lo presentano Strinati e la Porta, è un romanzo molto bello, anche perché in qualche modo l'autore riesce a legare le vicende dell'imperatore Giuliano, dedicando il romanzo alla Grecia e bistrattato dalle vicende del mercato europeo alle vicende di oggi.
Esattamente, esattamente. Come ci si sente a partecipare allo Strega da editore?
Ma le chance di... si ha un po' l'impressione che di non avere praticamente chance, ecco. Quindi ci si sente così.
Il soffitto preme, diciamo.
Questo indipendentemente da... questo è un libro bellissimo, però si ha l'impressione che indipendentemente dalla bellezza del libro... le grandi case editrici abbiano una corsia preferenziale.
Sì, vabbè, se certo c'è il solito spartimento, diciamo, però io credo sia sempre un segnale positivo, no? Quando un editore di medio, piccolo taglio, comunque magari riesce a entrare in dozzina, se non addirittura in cinquina.
La nostra posizione è limpida, crediamo nel libro, è uno dei migliori che abbiamo pubblicato e quindi partecipiamo.
Bene, bene, benissimo. Senti, vogliamo parlare di altre operazioni della tua casa editrice, insomma, De Pascalis. Avete anche ristampato...
Abbiamo ristampato un altro bellissimo libro che lui ha fatto, perché anche c'è il centenario della Prima Guerra Mondiale, e si tratta della Pazzia di Dio, sottotitolato come La generazione della Grande Guerra. È il passaggio epocale dalla civiltà contadina a quella industriale.
È un libro che racconta un po' la scomparsa di un mondo, no?
La scomparsa di un mondo, racconta tutta la poesia di questo mondo contadino destinato a sparire, falciato dall'epidemia di spagnola, dalla Prima Guerra Mondiale, dall'avvento del fascismo. E secondo me riesce a rendere in pieno quello che abbiamo perso.
Alessandro, voglio farti la domanda che poniamo spesso a molti editori che ci vengono a trovare, non tanto sulle linee editoriali, ma proprio sulla vocazione che sta dietro questo mestiere. Cos'è che ti spinge a cercare un certo genere di libri, a credere in un certo tipo di collane?
La ricerca di una nuova visione del futuro. Se noi siamo nati proprio su questa scommessa, sulla scommessa di dare voce a libri, autori che diano una visione che oggi manca, secondo noi, una capacità di proiettarsi in un futuro più lontano che non sia domani mattina.
Peraltro la tua casa editrice ha in un certo qual modo un taglio molto classico, no? Voi fate anche traduzioni di opere importanti.
Sì, ma anche questo rientra in questa filosofia. Noi abbiamo un motto che è precurrit fatum, arrivare prima del destino. E anche il ripubblicare libri come l'Iliade e dell'Odissea in nuove traduzioni che in qualche modo ne vivifichino lo spirito, cioè si riavvicinino di più allo spirito originario, significa scavare nelle radici, e scavare nelle radici a nostro avviso è uno dei modi per produrre visione del futuro.
Mi sembra davvero una forte vocazione. Alessandro, ti ringrazio di essere stato qui con noi e spero che tu voglia tornarci a trovare quanto prima, e ci lasciamo con un
quando
stacco.
Quando volete.
A presto!
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Buongiorno, buongiorno Giuliano.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. E oggi parliamo di qualcosa di intenso e celeberrimo, direi, Sonetti dell'amore oscuro.
E per quei tempi anche scandaloso.
Scandaloso al massimo grado, oserei dire. Siamo agli anni 30.
Anche un caso di in qualche modo di repressione internazionale, diciamola così.
Oh, chiariamo questa faccenda, ma non dimentichiamo di dire prima di questa nuova edizione, esatto, da Passigli.
Infatti sono i famosi Sonetti dell'amore oscuro di García Lorca, in questo caso curati da un giovane ricercatore
che io conosco ed è molto bravo. Ci siamo incontrati anni fa a Tor Vergata, Valerio Nardoni, insomma adesso lui è una colonna portante, credo, di Passigli.
Non lo so, questo non lo conosco, e ho visto solo questo suo libro e quando Lorca scrisse questi sonetti con la scienza del poi, si pensò che fossero dedicati a Rafael Rodriguez Rapun, che è stato il suo ultimo grande fidanzato, e che era il segretario amministrativo della Barracca, questa sua grande compagnia teatrale che ha girato il mondo. Stiamo parlando nel 34 e 36 lui viene ucciso. In realtà poi si scopre, ma si è scoperto proprio 7-8 mesi fa, che ci fu un ultimo suo amante, che era Juan Ramirez de Lucas, che era minorenne allora, perché aveva 19 anni e per la Spagna bisognava averne 21 per poter prendere delle decisioni, col quale pensava di fuggire in Messico, il che vuol dire che percepiva fortemente il pericolo dello stare in Spagna. E questi sonetti sono chiaramente sonetti dedicati all'omosessualità. Dico perché una sorta di pregiudizio internazionale, perché la famiglia non volle mai pubblicare questi sonetti, e ci fu uno studioso francese che, andando nell'archivio, li copiò e poi li pubblicò in un'edizione privata a Toledo nel 1984, 83 anzi, e allora nell'84 la famiglia fu obbligata a pubblicarli ufficialmente sul giornale ABC, che era un giornale monarchico di destra, e mi ricordo che io ne feci il primo in Italia a parlarne sulla prima pagina della stampa, perché era un evento estremamente importante. Questo rivela anche com'è la storia legata a tutta la famiglia Lorca, che sempre ha negato l'omosessualità di Lorca e che è arrivato al punto di in qualche modo di mettere al bando quelli che parlavano dell'omosessualità di Lorca, nel senso che gli studiosi che ne parlavano non potevano poi più accedere alle carte, che sono importantissime, anche se ormai...
Come mai, secondo te, questo tentativo di compressione dell'opera di Lorca, insomma, di censura?
La famiglia era una famiglia borghese, c'era un fratello e una sorella, entrambi dovevano accettare questa cosa, non era facile. Ma ciò che è più grave, è che nemmeno la critica ufficiale spagnola, io ho scritto un libro, anzi due libri, uno è uscito due giorni fa, su Lorca e Sánchez Mejía, magari questo secondo libro ne parleremo un'altra volta, proprio il discorso dell'omosessualità di Lorca e di tutto questo momento complesso del suo apparire, di come è stata vissuta e di come è stata negata. Per cui negare l'omosessualità di Lorca vuol dire negare l'archetipo che regge tutta la sua vita, anche il famoso viaggio a New York suo nel 29-30 è stato visto come un viaggio alla ricerca del nuovo, alla ricerca del nuovo continente.
Tra l'altro niente. Io ricordo, Giuliano, all'inizio degli anni 90 il libro di Lorca, I sonetti dell'amore oscuro, era già una bandiera della comunità gay, insomma, lettissimo.
Certo.
Un po' una sorta di vendetta.
È stata un'edizione di Socrate, di Mario Socrate.
Sì.
Ecco, allora Lorca, dicevo, per ritornare a New York, non andò affatto a New York a conoscere il nuovo mondo. Andò a New York perché il suo grande amore di allora, Emilio Ladrén, lo stava tradendo, e lui, per fuggire questo grande dispiacere, andò a New York. Ma a New York c'era un altro suo amico, amante, nel Vermont, che era stato a Madrid, nella casa delle Studiantes, e andò a trovarlo. Quindi tutta questa infarinatura su Lorca, spinta da ragioni estetiche, Lorca era un uomo come tutti gli altri, aveva le sue pulsioni, e quindi è andato a New York a trovare...
No, ma poi veramente fare quello che dici tu, cioè decostruire dalle fondamenta tutto quello che regge il sistema poetico dei sonetti, insomma, mi sembra una follia.
Certo.
Vogliamo salutarci leggendone uno, Giuliano?
Leggendone uno, sì. La leggo in spagnolo?
Ti ascoltiamo, sì. Lettura e traduzione, naturalmente.
Certo, sì. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone la noche en la mejilla, la solitaria rosa de tu talento. Tengo pena de ser en esta orilla, tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. E traduco il sonetto del dolce lamento e dice: perdere la meraviglia è il mio timore dei tuoi occhi di statua sfiorato di notte sulla guancia dal tepore di rosa solitaria del tuo fiato. Su questa riva sono, è il mio dolore, un tronco senza rami, e è più accorato di non avere argilla, polpa o fiore da offrire al verme del mio triste stato. Se sei il tesoro che io sto celando, se sei mia croce e bagnato tormento, se sono il cane pronto al tuo comando, le mie conquiste non gettare al vento. Con foglie del mio autunno allo sbando, sulle acque del tuo fiume fa ornamento. Sono tutte poesie anche di grosso dolore, perché immaginate tutta la vita di Lorca, che è stata una vita molto compressa, anche se io, che ho studiato molto questo argomento, poi ne parleremo in un'altra occasione, e ho scoperto che il Lorca a Granada, quando andava a Granada, insomma, era anche uno un po' sfacciatello e intraprendente sul lato B dei bei ragazzi di Granada, soprattutto quelli che venivano dalla campagna, aveva questo gusto, insomma.
Ne parleremo, ne parleremo.
Ne parleremo, Giulia. Perché non si capisce perché solo il lato B delle signore deve interessarci, anche il
assolutamente.
Lato B degli uomini. No?
Ci sono i famosi sostenitori della superiorità del lato B del David di Michelangelo su quello della Venere di Milo, e magari,
ecco,
riusciremo a...
E allora discuteremo di questo senza veli.
E senza preconcetti. Giuliano...
E senza preconcetti.
Un abbraccio da Carta Vetrata e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.
A presto, arrivederci.
Carta Vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata. Fabrizio Patriarca in studio, Michele Lucas alla regia, ma soprattutto bentornato a Gianluca Grossi. Buongiorno Gianluca.
Molte grazie, ciao, buongiorno.
Spigolature scientifiche. So che oggi ci vuoi fare, vuoi portarci in un breve percorso che parte dai fiocchi di neve addirittura.
Sì, perché mi piaceva l'idea di spiegare in due parole il fatto che la natura non fa mai le cose per caso, ma dietro a quasi ogni processo naturale scientifico c'è sempre la matematica, c'è sempre un linguaggio specifico che andrebbe decifrato, mentre magari nel nostro vivere quotidiano non ci facciamo caso. Ci sono alcuni luoghi comuni che magari coinvolgono l'opinione, l'immaginario collettivo, come i fiocchi di neve, che si suol dire sono tutti diversi fra loro. Però arriviamo fino alla botanica, in cui siamo circondati da fiori che non immaginiamo che anche dietro alla loro forma in realtà si celano delle leggi matematiche vere e proprie.
Anche i fiori sono tutti diversi, suppongo.
Sì, sono tutti diversi, però incredibilmente molti di essi obbediscono a determinati numeri matematici.
Benissimo, immagino che stiamo già per parlare di frattali, però vorrei...
Sì, allora, innanzitutto il discorso era, volevamo partire da un argomento abbastanza alla portata di tutti, che era quello relativo al fiocco di neve. Tutti quanti diciamo che sono tutti diversi fra loro, innanzitutto invece scopriamo che hanno tutti quanti una base esagonale. Allora viene lecito porsi il quesito, ma allora come mai, se sono tutti uguali fra loro, hanno tutti la base esagonale? Allora, praticamente diciamo che abbiamo una distribuzione degli atomi che obbedisce a un sistema cristallino, quindi si dispongono tutti in modo da formare un esagono di base. Però le molecole che vanno a comporre ogni singolo fiocco di neve sono diverse numericamente fra loro, di conseguenza dall'assemblamento che avviene tra questi atomi, tra queste molecole, fa sì che tutti i fiocchi di neve siano diversi fra loro. In realtà un'analisi che è stata compiuta dal Centro Nazionale di Ricerche Atmosferiche il 1 novembre 1986 ha messo in luce in un solo caso, quindi nella storia, due fiocchi di neve identici. E vabbè, questo è un caso particolarissimo, è indubbio che tra i tantissimi fiocchi di neve che si formano due possono essere simili tra loro, uguali tra loro, però è una cosa rarissima. Questo perché? Perché quando praticamente si forma un fiocco di neve nell'atmosfera ha delle condizioni microclimatiche molto specifiche, quindi si creano delle condizioni di temperatura e di umidità estremamente specifiche.
Quindi si restringono le variabili, diciamo.
Sì, esatto, e quindi praticamente questa praticamente goccia d'acqua che poi cristallizza, ognuna appunto segue un percorso differente.
Gianluca, ascoltami, c'è un principio matematico che presiede a questa perfezione geometrica?
Sì, allora, diciamo che il principio matematico è ancora una sorta di mistero, nel senso che gli scienziati sono riusciti a individuare appunto questa base esagonale che vale per tutti. Però diciamo che si parla addirittura di congettura di Keplero, perché sembrerebbe che una risposta a una dimostrazione matematica al tutto sia ancora nebulosa. Tant'è vero che i fiocchi di neve li studia per la prima volta Keplero nel 1611. Quello che possiamo dire con certezza è che non è casuale tutto ciò, nel senso che generalmente la natura porta a un'ottimizzazione degli spazi. Quindi è sicuro e certo che il fiocco di neve ha una base esagonale, non, cioè, potrebbe essere
come le celle dell'alveare.
Sì, esatto,
molto razionali.
Sì, esattamente, come le cellule dell'alveare, e poi se osserviamo anche, poi magari ne parleremo anche in un'altra occasione, anche appunto tutte le infiorescenze, i capolini dei fiori.
Molto volentieri, Gianluca. Io devo salutarti a questo punto per darti appuntamento alla prossima, però sono davvero contento che abbiamo aperto questa rubrica a carattere razionale. Insomma, a me piace molto sentire le tue incursioni e spigolature.
Piacere anche a me.
Gianluca, ti mando un abbraccio da Carta Vetrata e ci sentiamo prestissimo.
Benissimo, grazie mille a voi. A presto.
Carta Vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata. Fabrizio Patriarca in studio, Michele Lucas alla regia e in collegamento telefonico l'appuntamento settimanale con Roberto Paravagna.
Ciao Fabrizio, un cordiale saluto agli ascoltatori di Radio Carta Vetrata. Con che cosa vuoi iniziare?
Guarda, voglio iniziare oggi, voglio dedicarti almeno qualche verso che vado a recitarti. Lo sai, debbo riperderti e non posso, come un tiro aggiustato mi sommuove ogni opera, ogni grido e anche lo spiro salino che straripa dai moli e fa l'oscura primavera di Sottoripa, la Genova di Montale, dei Mottetti. Allora, che te ne pare questa Genova salina, oscura, tenebrosa e anche un po' minacciosa delle occasioni di Montale, che oggi cambia logo?
Sì, cambia logo. Guarda,
la città vuole cambiare il logo.
Sì, perché è una notizia infatti recente, se ne è discusso tantissimo, tra l'altro addirittura prima della presentazione ufficiale che si è tenuta nelle sale di Palazzo Tursi, questo nuovo logo Genova More Than This, come sai, insomma più di questo, ha diviso la città tra interessati, tra fans e molti anche detrattori.
Tant'è che su internet stanno già fioccando le prime allegre parodie.
Immagino. Ho visto, poi non mi sono più dedicato alle immagini da internet, però credo di capire che in questi giorni, nei giorni immediatamente seguenti, sia arrivato di tutto e di più, tanto per usare un classico claim.
Cos'è che non piace del logo, secondo te?
Ma alcuni, diciamo, tra i detrattori, questi sono gli spunti che io ho raccolto, ho cercato di capire un pochino. Ad alcuni non piace la frase in inglese, il more than this, no? C'è chi predilige l'italiano per una sua propria convinzione, però diciamo che le perplessità sia dei lettori sia degli utenti dei vari social network si potevano ben immaginare.
Guarda, c'è da dire che Genova, io penso al profilo letterario della città, diciamo da Dante a Dino Campana è stata molto bistrattata, ma se ne è sempre parlato, insomma è una città che affascina l'immaginario degli scrittori.
Sì, è un Ravenna è uno dei punti forti, tra virgolette, direi, di questa città che è la mia. Io tra l'altro sono nato proprio lì, quindi mi fa piacere che se ne parli. Mi ricollego al famoso discorso, al famoso andante, ditene bene, ditene male, vuol che se ne parli, per mantenere alto il discorso della notorietà, insomma, anche questo tra virgolette.
A te piace o no il logo?
A me piace, guarda, io direi che potrei anche essere d'accordo su alcune opinioni che lo indicano come qualcosa di incomprensibile.
Guarda, cioè, io ho notato una cosa, c'è in un'immagine del logo che ho vista, quella con le sillabe su tre file, Genova, con le lettere tagliate, mi piace molto perché c'è un che di marinaresco, insomma, queste curve che ricordano delle vele.
Ricordano le vele,
a me onestamente piace.
Esatto, sono d'accordo anch'io. Ricordano le vele, ricordano anche le curve dello scafo, quindi secondo me c'è molto di Genova. Come tutte le cose, sai che come dire, ci si deve fare l'occhio, uso questa frase molto spicciola.
È vero.
Quindi probabilmente andando avanti la parte degli ammiratori supererà, io credo, quella dei detrattori, almeno al momento. Insomma,
senti, facciamo un salto di quelli che più pindarici, insomma, sarebbe difficile. So che oggi vuoi raccontarci anche di uno scrittore di noir, sì, dalle caratteristiche particolari, Giuseppe Ferraris, vero?
Sì.
Che oltre che scrittore è un maratoneta, però un particolare maratoneta.
Dunque, c'è questo maratoneta, tra l'altro, è un uomo che ha. Ti parlerei subito di Ferraris,
sì,
perché
sì.
Sono due persone, però sono tutte tutte e due dell'Alessandrino. E il noir ambientato tra le nebbie, tra il Tanaro e tra le passeggiate, diciamo, lungo il fiume, dove la gente va a portare, oltre che a spasso, le proprie gambe, anche le zampe dei propri cani in generale, si chiama una coppia di due, e questo signore Giuseppe Ferraris, nativo di un paesino dell'Alessandrino, ha fatto il ferroviere. È in pensione e, come sai, una volta arrivato in pensione, anche per sconfiggere quella che si definisce la noia della non attività, e probabilmente anche perché a mio avviso è uno che è un appassionato lettore, secondo me, e poi anche un appassionato osservatore delle vicende altrui, dalle quali magari estrapola motivazioni per creare dei libri, ha scritto questo interessante noir che ruota intorno alle vicende di tre donne, sono tre amiche, non c'è, secondo me, almeno da quanto ho potuto capire, non c'è una figura protagonista di commissario, non c'è un Montalbano della situazione, tanto per intendersi, ma queste tre donne poi si trovano invischiate in questo omicidio, il cui autore poi sarà smascherato all'improvviso, naturalmente non diciamo altro per non togliere il gusto della lettura, sarà smascherato comunque durante un evento, una manifestazione.
Il fatto che sia in pensione Ferraris fa pensare a uno scrittore abbastanza âgé.
Sì, guarda, io credo che abbia circa 63 anni, qualcosa del genere, ho letto la sua età però non la ricordo esattamente, intorno a quell'età lì.
C'è un'ultima cosa in merito alla quale vorrei interrogarti oggi, Roberto, ed è una strana proposta arrivata per, come dire, regolare la disciplina studentesca.
Guarda, a me sinceramente ha fatto ridere moltissimo, però è vera, no? Allora, di recente la Caritas di Diocesana di Alessandria ha siglato un accordo con il preside di un istituto, poi si suppone ne arriveranno forse altri. Come funziona? Allora, secondo l'accordo sottoscritto, appunto, gli studenti che rischiano o una sospensione oppure il classico 7 in condotta, che per quelli che hanno la mia età veneranda, quando allora era uno spauracchio, insomma, quando si andava a scuola 7 condotta era veramente uno spauracchio, adesso non lo so. Questi studenti, se vogliono, potranno, invece di sottostare a quelle che sono, insomma, le conseguenze del provvedimento, potranno andare a fare i camerieri servendo alla mensa della Caritas di Alessandria. È una cosa, una notizia che ha del curioso, però a mio avviso anche interessante. Chiaramente nessuno obbliga questi ragazzi ad andare a farlo.
Però a me piace come idea.
Sì, anche a me, guarda, perché è una notizia che è comparsa proprio in questi giorni, questi giornali, e ho preso un po' lo spunto. è stata firmata dal direttore di Caritas Giampaolo Mortara, naturalmente sotto lo sguardo e la benedizione del vescovo Guido Gallese, che tra l'altro di recente in un incontro con altri giovani ha sottolineato nel suo intervento quella che è l'importanza del conoscere la realtà della povertà da vicino. E allora io ho pensato, facendo questo, diciamo, anziché stare a casa, chi è sospeso da scuola, chi ha voglia di dare una mano, più che servire, userei questo verbo, dare una mano, aiutare questa gente.
Quindi l'ultima parola comunque spetta allo studente, cioè se vuole.
Sì, certo. Chi desidera lo fa, chi non vuol farlo non lo fa, non è una costrizione, però potrebbe essere un modo per avvicinarsi a queste persone che hanno meno fortuna di altri e che purtroppo devono fare dei salti mortali per riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena.
Roberto, continuiamo a osservarla questa vicenda, perché magari vediamo come sviluppa. Nel frattempo io ti estendo l'abbraccio di tutti noi di Carta Vetrata e ti do appuntamento alla prossima occasione.
Un abbraccio anche da parte mia, a voi, e a risentirci presto.
Ciao.
Ciao.
Carta Vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca in studio, Michele Lucas alla regia e al telefono con noi Stefano Spagnolo. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi tutti.
Buongiorno. Intanto mi devo scusare perché l'ultima puntata non siamo riusciti poi a effettuare un vero collegamento, abbiamo denunciato problemi tecnici, ma finalmente siamo qui.
Succede che oggi poi è remota, per cui diciamo che...
Oh, c'è libri.
Sì. Libri, è una rassegna che facciamo qui appunto a Chioggia, gli scrittori dal vivo, a noi piace scherzare sul fatto che appunto esistono anche gli scrittori vivi da presentare, oltre che quelli, come dire, trapassati che stanno sugli scaffali della biblioteca che promuove l'iniziativa. È un'iniziativa questa che per il momento parte con 4 appuntamenti, ieri l'abbiamo inaugurata con Fulvio Hervas, con un romanzo che si intitola Si fa presto a dire Adriatico, che ha un coprotagonista Giotto, ecco, per questo
Il tema adriatico, dai,
esattamente, questo mare strano che ha questa una morfologia particolare, è un romanzo poliziesco, quindi Hervas ci ha raccontato ieri in un incontro piuttosto vivo, vivace, ben partecipato, di perché insomma lui si ostina a utilizzare il genere per raccontare in realtà storie che sono di questo territorio che ha molti paesaggi dalle Dolomiti.
Stefano, raccontaci chi saranno anche gli altri ospiti.
Ospiti saranno il prossimo appuntamento è con Giuseppe Curicchia, che verrà insieme a Les Deux Soleil, che sono un duo di attrici clown spassosissime, e presenteranno un piccolo spettacolo presentazione tratto dal libro E così vorresti fare lo scrittore.
Che è anche un bel gioco di parole, Les Deux Soleil.
Esatto, direi di sì, esattamente. Infatti sono piuttosto desolanti nel loro clown bianche. Poi dopo sabato c'è una piccola pausa, ma riprenderemo sabato 3 maggio con la presentazione del libro di Giorgio Falco, la Gemella H, che è un corposissimo romanzo storico, anche se vogliamo utilizzare l'aggettivo, è molto molto bello, è scritto veramente con una lingua che è poetica in realtà, e poi chiuderemo la rassegna sabato 17 maggio con una quasi anteprima, perché il libro esce in concomitanza con la Semana del Libro di Torino, ed è il libro di Massimo Giacon e Tiziano Scarpa, Il mondo così com'è, un titolo molto molto filosofico, che racconta una storia, è un romanzo grafico, racconta la storia di un personaggio che ha una patologia particolare, riesce a leggere
i dialoghi tra le cose.
Esattamente.
È un argomento meraviglioso.
Assolutamente, concordo. E di cose ne parla anche del potere degli oggetti e delle merci. Cioè,
è un argomento meraviglioso che ci porta a molta narrativa, nonché saggistica francese, penso a Baudrillard.
Esattamente. Sì, infatti quella, diciamo, è l'humus sul quale poi hanno lavorato in realtà anche...
Stefano, voglio farti una sorpresina, perché ci ha raggiunto in collegamento, in parallelo, come si dice con te, il nostro buon amico, vecchio compagno di merende, Cristiano Draghi. Buongiorno Cristiano.
Buona
giornata.
Ti è piaciuta compagno di merende? Insomma, becca anche l'ambiente fiorentino, un po' Scandicci.
Esatto,
Cicci, il mostro di Scandicci.
Esatto. Non so se sia contento di essere accostato comunque.
Ma assolutamente.
Fantastico.
Allora, eccoci qua, ci siamo vicini, no? Da Rovigo, Chioggia, anche se io in questo momento sono a Milano, quindi tutto diverso.
E ah, come mai?
Beh, senti, no, cose di lavoro, ma poi anche un giorno di vacanza voglio andare a vedere al Museo della Scienza la mostra sul cervello, che deve essere bellissima, che sta lì appunto, e vado a vederla, poi magari ve la racconterò. Ora, non so niente, so che c'è una bellissima mostra sul cervello, così dico. Museo della Scienza poi è sempre bello, c'è il sommergibile Toti, insomma, a me piacciono un sacco quelle robe lì.
Senti, ce l'hai qualche novità letteraria da sottoporci?
Sì, ve l'avevo promessa, è un collega mio, io l'ho avuto come caposervizio alla Voce di Rovigo, si chiama Paolo Negro.
Ah, come il famoso giocatore di una... della seconda squadra di Roma che segnò un celebre autogol qualche anno fa. Ricordo.
Il Paolo Negro ha 49 anni, torinese, è stato alla Stampa, Repubblica, Giornale, è stato responsabile dell'ufficio di presidente della comunicazione della regione Piemonte.
Oh, quindi
insomma,
distinguiamo.
Ha lavorato per anche al tempo delle Olimpiadi del 2006, insomma, le Paralimpiadi, eccetera. Insomma, ha fatto varie cose.
Come si intitola il libro?
E il libro si chiama Spiritus Templi ed è di Arcadia Narrativa, fra l'altro editato piuttosto bene.
Editore di Cagliari, sì. Beh, la conosciamo bene Arcadia.
Comunque sì, bene, bravi, perché io ho trovato due refusenti, uno certo e uno incerto, non so, forse sono io che non ho capito bene, quindi in un libro oggi veramente raro, sono fatto bene. Ed è un libro sui templari, roba di templari, sono due o tre coppie di personaggi che si muovono nella Parigi, perché è diventato tutto nei dintorni della cattedrale Notre Dame in costruzione. La cosa, ed è naturalmente c'è un segreto templare da scoprire, una specie di giallo dalla Eco Dan Brown, no?
Sì. Beh, i templari ormai ci assillano da anni, però è sempre affascinante il tema.
Beh, la cosa è interessante anche perché cade in concomitanza con la mostra
di Genova, Templari,
storie e leggende dei Cavalieri del Tempio, che a Commenda di Pre a Genova, aperta fino al 2 giugno, che sarebbe...
L'hai vista la mostra?
No, non l'ho vista.
Roberto, tu per caso l'hai vista?
Qualcuno
è andato via, Roberto.
Sai perché lo so? Perché 7 del 21 marzo ha dedicato un doppio paginone La vera storia, dimenticando Dan Brown, dei monaci in armi, titolo, e poi Genova rievoca i templari e così. Insomma, il romanzo è scritto molto bene. Paolo Negro dimostra una capacità impressionante di sviluppare i dialoghi, devo dire. Tant'è vero che per me è quasi più una sceneggiatura da film che un libro. Perché nel libro diciamo devi un po' intuire, vai un po' in qualche caso un po' a tentoni, cercando anche tu di capire dove il diavolo voglio andare a parare, poi ci arrivi più o meno nelle ultime due o tre pagine. C'è stregoneria, c'è un po' di tutto, però me trasposto in film sarebbe perfetto. Devo dire, lui non mi aspettavo da un giornalista che normalmente è descrittivo, no? come stile di scrittura, una invece capacità di impostare dialoghi con tutta questa forza. Ti immerge, devo dire, anche in questa atmosfera della costruzione della cattedrale di Notre Dame, che lui dice di aver studiato e si è andato a vedere. Infatti ho detto, ma come mai porti tutto a Parigi, te che sei torinese?
Ricordiamo gli estremi, allora. Paolo Negro, Spiritus Templi, per l'editore Arcadia. Il libro di quest'anno, suppongo.
Il libro, fammi rivedere, sì, è recente, almeno spero, guarda, te lo dico, prima edizione, gennaio 2014.
Vorrei chiedere a questo punto invece un'ultima battuta a Stefano per Celibri, magari per invitare i nostri ascoltatori alle prossime letture, alle prossime presentazioni.
Volentierissimo, io invito tutti quanti hanno la possibilità di arrivare in questa isola che poi è remota ma non troppo, insomma, a Chioggia, Celibri, scrittori da Vivola Sabbadino, sabato prossimo alle 17 nella sala espositiva del Museo Civico Laguna Sud.
avremo Giuseppe Curicchia e le Due Sole che faranno uno spettacolo sulle disgrazie dell'esordiente in letteratura. Quindi,
Stefano, continueremo a dare notizia degli impegni, allora, degli appuntamenti man mano che ci avviciniamo, insomma, fino alla metà del mese di maggio, fino al 17, sì, quando sarà la data dell'ultimo, con Massimo Giacon e Tiziano Scarpa, che presenteranno questa graphic novel, vogliamo chiamarla così.
La vogliamo così, che si chiama
il
così
mondo
ormai.
È così com'è. Sì, ormai il termine invalso è quello. Stefano, ti abbracciamo e
grazie,
ti salutiamo e restiamo per le ultime battute con Cristiano. Cristiano? Sono spariti tutti. Bene, sono saltati tutti i collegamenti, stiamo cercando di riprendere almeno Cristiano Draghi. Io ricordo il libro di cui abbiamo parlato, di nuovo, ancora una volta, Paolo Negro, Spiritus Templi, per l'editore cagliaritano Arcadia. Insomma, di nuovo una storia di Templari. I Templari continuano, come dire, a infestare il nostro immaginario, ormai non trovo un termine che sia più adatto di questo. Insomma, li abbiamo assorbiti fin dal romanzo di Eco, Il pendolo di Foucault, in Mille salse. Poi hanno avuto un successo straordinario. Tra l'altro, i Cavalieri Templari, ne esistono diverse associazioni, la più antica si può far risalire addirittura al 700. Insomma, questa idea che vivano fra noi continua a perseguitarci, anche bonariamente, non solo in letteratura. Allora, a questo punto siamo arrivati davvero, davvero, con Carta Vetrata, al momento dei saluti. Io ricordo a tutti i nostri ascoltatori che è tornato Cristiano, pronto? Oh,
ecco,
ci sei, mi ero lanciato in un monologo sui Templari, non sapevo più cosa dire.
Niente, ricordiamoci appunto, vi ho voluto raccontare questo. Io mi sono sentito ieri Ezio Mauro, che si è lanciato qui alla Repubblica delle Idee a Milano, appassionata difesa dei quotidiani e dei giornali, però dicendo che il giornalismo non è letteratura, è talvolta un errore italiano quello di pensare che sia bella scrittura e giornalismo. Però vedi bene Paolo Negro, che di fratto di romanzi ne ha scritti anche degli altri, tutti sui Templari, non so perché, un giorno glielo chiederò, sa scrivere.
Stai attento quando glielo chiedi.
Guarda che io ho intervistato almeno due presidenti, capi, segretari, gran maestri, non so come si chiamano, di due ordini dei Templari rodigini, polesani. Cioè, in realtà c'è una fioritura di gruppi Templari che poi fanno beneficenza.
Lo stavo ricordando. Ecco, Cristiano, dobbiamo salutarci, il tempo stringe. Io abbraccio te con affetto qui dallo studio e redazione di Carta Vetrata. Ricordo che Carta Vetrata è un programma trasmesso in diretta da Roma da Radio Città Futura e da Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, da Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura naturalmente a Bari, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna e da oggi Radio Bruno da Modena in podcast sul web. Arrivederci a tutti.